Stai ascoltando
CRC FM.
Ben ritrovati, buona giornata a tutti, eccoci insieme per una nuova puntata. Volevo prima di iniziare e presentarvi l'ospite di quest'oggi, dunque darvi i numeri telefonici, quindi lo 0362 24 5400 numero fisso, se volete scriverci un'email info@crcmedia.it, per un sms se avete voglia di scriverci qualcosa di carino, in modo che sappiamo che ci siete, quindi 338 52 23 006, e scriveteci in maniera tradizionale a CRC Media, Corso Matteotti 50, 20831 Serenio. Eccoci qui insieme, ho qui un ospite molto gradita perché per me è speciale. Ciao Gabriella.
Ciao.
L'ho già presentata, in questo caso è anche una mia amica, quindi l'ho obbligata, tra virgolette, a venire a raccontarci la sua testimonianza. Parleremo anche dei modi buffi in cui Dio fa conoscere le persone, poi quando ci arriveremo, e come ha fatto conoscere anche noi due. Quindi Gabriella è una donna, una bella donna già matura, non vecchia, e quindi anche lei ha una sua vita. Tante volte non riteniamo la nostra vita interessante o con particolari dettagli belli. In realtà io che faccio questo lavoro e intervisto le persone da molti anni, so che ogni vita ha un'unicità straordinaria, bellissima. Io mi incanto sempre e so che ognuno di voi troverà qualcosa di nuovo anche in questa testimonianza. Vediamo un po'. Voglio sapere di Gabriella dove nasce, da chi nasce, come ha vissuto la sua infanzia.
Allora, io nasco a Benoisey, in Belgio.
Ah.
Tanti anni fa. I miei genitori si erano trasferiti lì per lavoro e mio padre lavorava in miniera, come tanti italiani. E quindi la mia infanzia fino ai 10 anni l'ho trascorsa in Belgio e ho fatto le scuole anche in Belgio.
In francese mi pare parlino lì.
Esatto.
Te lo ricordi ancora, Gabriella?
Sì, diciamo di sì, anche se sono tantissimi anni che non lo parlo, però è rimasto dentro di me anche perché è la mia madrelingua. Ho molti ricordi legati ovviamente al Belgio, ai paesi nordici, ai profumi,
ai sapori.
Ai sapori, sì.
Rimane qualcosa di nostalgico quando
molto.
C'è proprio la primissima infanzia vissuta. Tu fino a che età sei
10.
Rimasta? 10. Quindi hai fatto fino alla quinta elementare praticamente.
Più o meno. E poi siamo ritornati in Italia perché, vabbè, è nata mia sorella. Nata mia sorella anche in Belgio e aveva 3 mesi e siamo rientrati in Italia. Siamo rientrati in Italia perché mio padre aveva avuto un incidente in miniera e praticamente da che le dovevano tagliare la gamba gli avevano dato una forma di liquidazione. Con quella liquidazione lui ha potuto comprare un terreno dove ha costruito una casa.
Qui in Italia?
In Italia.
Ma dove? In Veneto?
In Veneto.
Ti voglio fare una domanda, ti interrompo così poi io riprendo il discorso, ma già io, questo vale per me, che dal meridione sono passata al nord, c'è stato come una specie di quasi di incapacità di sentirmi di una zona precisa, no? Perché poi diventi una figlia del mondo quasi. E ti tolgono come l'identità, nonostante io abbia avuto fino a prima, seconda elementare, l'ho fatta anch'io nel paese dove sono nata. Ma questo è avvenuto anche in te, nel senso l'identificazione con l'Italia, con un paese preciso? Che influenza ha avuto il fatto di essere all'estero e poi tornare qui? Dentro, come ti senti? Un emigrato, voglio dire, come si sente? Almeno tu puoi dire la tua parte. Mm.
E diciamo che quando io sono venuta in Italia, essendo bambina, l'ho accettato abbastanza bene, tranne che quando ho iniziato ad andare a scuola, perché praticamente io non conoscevo bene l'italiano e le insegnanti di un tempo non avevano la preparazione di quelle di oggi, tanto è vero che mi hanno messo, io dovevo fare la quinta, mi hanno messo in terza elementare.
Ti hanno portato indietro.
Indietro. E io quando scrivevo dei temi, scrivevo metà parola italiana, metà francese. L'insegnante, invece che essere comprensiva, e questa è una cosa che ricordo perché è una cosa che mi ha fatto molto male, ha scritto a caratteri cubitali in rosso: sei un'asina.
Allora, io e te, mentre venivamo qui, perché ho avuto il piacere di essere accompagnata da te oggi, ti parlavo di mie esperienze avute appunto simili alle tue. Tu mi hai ascoltato, ti sei quasi persa nei miei discorsi, non hai detto una parola. Però non sapevo che in quel momento stavo parlando anche per te. Adesso che tu me lo dici, mi rendo conto che tante volte diciamo qualche cosa e tocca profondamente i cuori perché c'è un vissuto che... E tu hai sempre il vizio, adesso io parlo a te come amica, di non dire subito la cosa che vivi dentro, te la tieni un po' dentro e poi vengo a saperla al momento opportuno. Questo tuo, non so se definirlo, atti di prudenza che io ammiro, che mi piacciono molto, oppure un affondo di timidezza nel cuore che aspetti sempre di poter parlare al momento opportuno, di essere inopportuna nel parlare o di togliere qualcosa agli altri, è molto tenero però, perché sembra che al momento tu abbia dato molta importanza a quello che io dicevo, sminuendo quello che invece era un'esperienza simile alla mia, e questo ti caratterizza molto. Credo che sia una bella caratteristica da cui prendere esempio. Dunque, dicevamo che le ferite poi sono profonde, sono dall'infanzia e tante cose restano dentro e ci formano. Questo era il significato che volevo dare. E ogni vissuto è veramente un racconto unico, particolare, dove alcune cose piccolissime, che per noi diventano grandi, segnano la nostra vita e ci formano anche per il nostro futuro. Tu oggi, a 61 anni, puoi dire che questa cosa ti ha segnato profondamente, e dietro un discorso del genere c'è che dobbiamo veramente imparare a dosare le parole quando siamo educatori dei bambini nostri o siamo in una situazione che abbiamo influenza sugli altri, quanto possa essere determinante il nostro comportamento, i nostri pensieri, quanto male possiamo fare e quanto possiamo lasciare in una vita anche dopo 30, 40 anni, 50 anni, può dire che ha un segno profondo a causa di quello che noi diciamo. Dice bene Dio che la lingua ci conduce in tante direzioni buone, un timone che ci conduce verso mari veramente aperti e può incendiare foreste. Ci sono grandi insegnamenti dalla parola di Dio nella Bibbia, e credo che se dovessimo ascoltarle profondamente con il cuore, possiamo anche imparare comportamenti in cui lasciamo edificazione e non turbolenza interiore o turbamenti. Questo è stato una parentesi, perché un po' attraverso le esperienze impariamo, se possiamo anche dire qualcosa che possa servire, non da insegnamento, nessuno è un maestro, però come consiglio è una cosa buona. Tuo papà stavano per tagliargli
la gamba,
dicevamo, e questo a motivo di che cosa? Del suo lavoro? O
di un incidente, che era successo nelle gallerie, era crollata una galleria e lui era rimasto sepolto, insomma, insieme a tanti altri, quindi è stato tirato fuori e la gamba praticamente era conciata male. Poi sono riusciti a salvargliela, e tanto è vero che lui non ha più fatto il minatore, ma era in un reparto chiamato Stanza delle Pompe, dove lui prendeva i minatori da sopra, erano in ascensore, lui li portava giù, e poi era in questa stanza dove dirigeva, si chiamava la Stanza delle Pompe. Tanto è vero che io ricordo con piacere, nostalgia, non so se è la parola giusta,
tenerezza,
esatto, che io l'andavo a prendere e nessuno poteva oltrepassare i cancelli della miniera perché era pericoloso, però siccome io ero graziosa come bambina, insomma, mi ero conquistata le guardie E loro, quando io arrivavo, mi facevano passare, io andavo fino all'ascensore quando venivano su i minatori. E ho visto, proprio vissuto con mano, quando loro arrivavano con le loro facce tutte piene di carbone, il casco con la luce, e andavo a prendere mio padre, perché per me mio padre è stato una figura importante. Per lui ero tutto, io ero bella, ero intelligente, ero brava, ero perfetta. Non c'era niente.
Una cosa bellissima questo. Hai parlato di tenerezza prima, di questo tuo padre che ha rappresentato veramente qualcosa di importante per te. Questa sua faccia piena di carbone che arrivava, e tu questa, la sua bambolina, diciamo così, perfetta. Tu che lo guardavi uscire da questi tunnel, da questi ambienti oscuri, ascensori.
È un ascensore messo all'esterno che praticamente scende giù. È un ascensore molto grande in cui entrano, non so, 10-15 persone, e praticamente una griglia, è tutto, è una gabbia, ecco, forse è più giusto, è una gabbia in cui scende sottoterra.
Io dicevo prima che questo ha contraddistinto il modo in cui vedi Dio, perché molto spesso, questo è risaputo, quando noi abbiamo un rapporto con il nostro padre naturale, influenza poi moltissimo quello che è il nostro rapporto con Dio, perché un padre assente ci farà immaginare questo padre celeste come qualcuno che in fin dei conti non si prende cura di noi. Un padre attento ci farà sentire un Dio che comunque ci vede un po' con quegli occhi. Quindi anche la nostra parte di educatori è veramente importante, perché noi determineremo anche il modo in cui, come i nostri figli o le persone che sono legate a noi vedranno poi questa figura. Io vedo in te, conoscendoti adesso in questo tempo che ci stiamo frequentando, che per te Dio è molto tenero. Stai bene tu con Dio? E lo vedi nei tuoi confronti come qualcosa, come una figura non minacciosa, ma una figura tenera, amorevole? Perché tu parli spesso dell'amore, della misericordia di Dio, dei modi svariati in cui Dio può amare, può conquistare un cuore, nel modo in cui può vedere ogni singola persona. Di questo poi man mano ne parleremo, perché mi va proprio bene che tu presenti Dio per come tu lo vivi, perché noi parliamo di quello che abbiamo sperimentato, visto e toccato con mano. Mandiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Con la nostra esperienza diretta con il Signore, che non contraddice la sua parola, noi possiamo vedere uno dei tanti aspetti meravigliosi di un Dio che magari qualche volta conosciamo solo in parte, però quella parte che magari è sconosciuta ad altri, ma che evidenziamo, può dare un aiuto notevole veramente a chi ci ascolta. Tant'è che tu ti senti molto portata all'evangelizzazione, a portare anime che siano conquistate al Signore. Questo è il tema principale della tua vita. Come dire, guardate che vi presento un Dio che non è quello che immaginate, ma che si prende cura di voi. Però non avevo capito fondamentalmente che ci fosse l'influenza di un padre così straordinario per te. Questo mi fa veramente piacere. E quindi vederlo così, anche col carbone sul viso o sporco, ti dava la sensazione che si prendesse cura di te, che fosse lì per te.
Sì, no, ma lui infatti, siccome, cioè, io ho avuto una madre che era malata, e quindi essendo ammalata non riusciva a fare tante cose, e quindi lui cercava di sopperire alle mancanze. E quindi mi ricordo quando mi portava a scuola con la slitta, perché c'era la neve, io la slitta ce l'ho ancora.
Davvero? L'hai tenuta? Me la fai vedere poi.
Conservata. Mi portava, siccome io ero molto gracile, sempre malaticcia, avevo sempre qualcosa, quindi lui mi portava il mangiare a scuola, mia mamma preparava e lui lo portava. Diciamo che avevano due, loro, io sono stata formata con due aspetti aspetti molto diversi. La parte di mio padre molto tenera, molto disponibile, io ero perfetta per lui, mentre invece mia madre curava più l'aspetto esteriore, diciamo lei mi faceva tutti i vestitini, ero figlia unica. Quindi
mi dicevi che lei lavorava per delle signore,
esatto,
aristocratiche.
Esatto, quindi io ho sempre portato i guanti, il cappello, lo spolverino, tutte queste cose da bambolina. E non potevo sporcarmi, anche quando mi sedevo dovevo sedermi in un certo modo perché non dovevo stropicciare il vestito, insomma.
E questo come l'hai vissuto, il fatto di essere influenzata anche sulla tua, sul tuo essere bambina in qualche modo?
Ogni tanto avevo delle reazioni di come si dice, reagivo in maniera, come posso dire, no, aggressiva.
Risentita?
No, quando tu fai i dispetti, no? Cioè magari una volta sono andata nella pozzanghera d'acqua con il pantano, avevo le scarpe bianche e ho fatto...
Hai schizzato.
ribelle, ecco. C'era, lei riusciva in certi modi a tirar fuori la parte ribelle di me, che c'è ovviamente, però devo dire che mia mamma era una persona molto intelligente, molto sensibile, molto acuta, molto sapeva capire le cose molto di più di quello che sembrasse, mentre mio padre aveva il lato tenero, era buono.
Era semplice.
Era
forse
semplice ed era anche facile prenderlo in giro, raggirarlo. Non era malizioso, non aveva questo. Mentre mia mamma non era maliziosa, però era molto intelligente.
Quindi automaticamente anche astuta.
Sì, alcune cose, insomma, le capiva molto di più di mio padre.
Tu che ti senti più somigliante nelle tue caratteristiche?
A metà.
A metà.
A metà.
Non è male, voglio dire.
A metà. Alcune cose le ho prese a mia mamma, cioè adesso da adulta mi rendo conto che ho assimilato da mia madre. E altre cose, la grossa responsabilità, la tenerezza, il fatto di adoperarmi sempre, di fare tutto, l'ho preso più da mio padre, mentre invece mia madre era molto più, se non c'ho voglia di fare, fallo tu e vai avanti. E questa è un po' la mia vita, diciamo, in Belgio, che ricordo bene. Ad esempio mi ricordo quando dovevamo tornare in Italia, mio padre ovviamente di psicologia non ne capiva niente, però secondo me ha fatto un lavoro psicologico su di me per quando dovevamo, ecco, questo è un ricordo che quando dovevamo tornare in Italia, mi ricordo che lui ha preso tutti i soldi che aveva messo via per rientrare, seduta sul letto me li ha dati tutti quanti in mano, ha detto: questi sono tutti tuoi che dobbiamo tornare in Italia. Io ero contenta, una bambina che c'ha un sacco di soldi che maneggiava. Era carina questa cosa, no? E quindi mi sono sentita
importante,
che il fatto di entravamo in Italia con tutti i soldi miei che mi aveva dato.
E quindi questa. Poi sei tornata in Italia e hai avuto uno scompenso appunto nelle scuole, dicevi, questa difficoltà, questa incapacità degli adulti di capire che stavi vivendo anche un momento di transizione.
Sì, molto. Anzi, loro mi avevano obbligato quasi in maniera tassativa che io dovevo bruciare tutti i libri di francese, il che... tante cose le ho buttate via per ubbidienza, perché ero terrorizzata, e mi imponevano di dimenticare il francese.
Ma è una crudeltà questa.
E le persone, le insegnanti a volte hanno questo potere. Hanno questo potere al giorno d'oggi. Sapere una lingua è una risorsa, è una ricchezza, è qualcosa di... è un pregio.
Certo.
Allora loro dicevano che se io dovevo imparare bene l'italiano, dovevo dimenticare il francese.
Però sai che mi sto chiedendo, con questa discordanza che hai avuto anche rispetto ai metodi di insegnamento, e come mai tu poi in fondo ami così tanto imparare? Cioè, nella tua natura, anche attuale, che io vedo adesso, conoscendoti, vedo che tu vuoi sempre approfondire tutto, avrebbero dovuto inibire quasi quella caratteristica. Invece, in realtà, l'hanno stimolata. Allora, mi pare quasi che veramente c'è una decisione della persona dentro. Stamattina ti dicevo, no? Quello che ho vissuto io, che il fatto di essere stata denigrata in alcune cose mi ha quasi tirato fuori dicendo: io lotterò per non diventare quella che tu mi stai dicendo che io sono, no? Quindi veramente come una reazione possa essere assorbita diversamente, possa creare reazioni diverse. E questo mi fa pensare, questa è una mia considerazione adesso, di come noi tante volte intralciamo il piano di Dio rispetto a un comportamento verso un figlio che crede in lui piuttosto che un altro. E come non sia generica anche l'educazione che lui dà, come tratti veramente con ognuno di noi in maniera differente. Se in te ha causato questo, questa rigidità ha causato questo, e cioè che tu hai amato la cultura, e io anche in me ha causato questo, in un altro tipo o genere di persona avrebbe potuto causare veramente un irrigidimento e quindi odiare la cultura, perché il simbolo erano delle persone sbagliate. In realtà con noi è stato positivo, ci ha buttato verso qualcosa di positivo. Immaginiamo Dio, allora, che tratta con ognuno di noi in maniera veramente profonda, individuale, perché c'è il Dio che proprio tratta con te personalmente e conosce ogni aspetto della vita, come non si comporterà in maniera generica per educarti. Questo è fondamentale, e quindi secondo me deve proprio venire fuori la fede in noi di credere che Dio faccia le cose perfette con ognuno di noi. Io tante volte vedo, questo l'ho capito così tanto e così profondamente nella mia vita, che so che il comportamento che lui ha nei miei confronti non è uguale a quello che ha nei tuoi, e tante volte noi siamo abituati a generalizzare ed è sbagliatissimo. Sbagliatissimo, perché avendo tanti figli, lui solo sa come può tirar fuori il meglio da ogni figlio, ma noi esseri umani abbiamo bisogno di stereotipi continuamente, quindi delle linee guida che siano uguali, come se fossimo tanti soldati, e questo irrigidisce quella che è l'opera dello spirito, con compiti diversi, con doni differenti, con caratteristiche diverse, con metodologie diverse da parte di Dio per prendere un cuore, un altro e un altro. Dovremmo veramente imparare a fidarci del Signore, sapendo che Lui è il Padre per eccellenza. Questo mi viene da dirlo, perché tante volte ci irrigidiamo. Perché con Lui si comporta in questo modo e con me no? Queste sono tipiche parole che dice. Perché Lui ha la vita più facile e io no? Se dicessi che, per esempio, un carattere come il mio, se io sbaglio, mi autopunisco, no? Io mi autoflagello, nel senso che è buono che Dio non mi dica niente, perché altrimenti non ne vengo più fuori. Invece c'era mia sorella, che se non la punivi, non capiva l'errore che faceva. Assolutamente, dovevi proprio metterla in disciplina, perché tendenzialmente era una ribelle che diceva tutto il contrario. Quindi mia madre era costretta, o mio padre, a usare due metodi diversi con noi quando capivano che dovevano usarli, perché tante volte generalizzavano e magari ferivano me che non avevo bisogno, perché ero completamente diversa da lei. Se Dio non mi tirasse fuori quando io sbaglio, io mi affosserei. Mentre invece mia sorella, fino alla fine della sua vita, ha dovuto dirgliele duramente le cose, perché lei tendeva a fare quello che voleva, no? Oggi non è più in vita, però io ricordo che lei era la capricciosa della famiglia, lui è rimasta come caratteristica. Quindi Dio certamente con me userà un metodo per non uccidermi moralmente e spiritualmente, con lei dovevo usarne un'altra perché non morisse in qualche modo. E questo è un esempio nella vita pratica per dire che Dio è perfetto. Mandiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci insieme. Prima di continuare con Gabriella, tra le altre cose mi sta molto interessando quello che dice, nella sua semplicità c'è un sacco di cose da cui trarre spunti. Volevo dare nuovamente i numeri di telefono, chi volesse contattarci, volesse mandarci un'email o volesse anche, perché no, parlare con Gabriella. Se poi mi contattate vi do il suo indirizzo di posta elettronica, quindi farò intermediaria in questo, perché non è detto che qualcuno poi non voglia approfondire anche l'amicizia o parlare con lei, e noi in genere gli ospiti, se c'è qualcuno che ha bisogno, si rendono disponibili. So che tu lo sei, già mi sto prendendo la briga di farlo perché so che lo sei. Quindi 0362 24 54 00 è il numero fisso. Se volete mandarci un sms, 338 52 23 006. Se volete invece scriverci, CRC Media, Corso Matteotti 50, 20 831, Seregno. Si parlava di questo Dio meraviglioso, di questo Dio straordinario, che comunque sa come comportarsi con ognuno di noi. Ci siamo arrivati attraverso l'esperienza che tu hai avuto con tuo padre, attraverso queste insegnanti che non hanno capito chi tu fossi in realtà, ti hanno negato la possibilità di essere anche te stessa, ti hanno violentata in qualche modo interiormente e psicologicamente, e nonostante questo, probabilmente con ferite, tutto questo ti è servito, dicevo io, come mai, se le insegnanti ti hanno così inibita rispetto al sapere, al conoscere, in realtà tu hai una sete continua di conoscenza. E abbiamo discusso un po' come tante volte anche le cose negative si trasformano in realtà in cose positive, come il male si possa trasformare in bene. E questo è straordinario, perché nessuno crederebbe che un'esperienza negativa, se raggiunge il cuore giusto, possa trasformarsi in qualcosa di bello. Noi continuiamo a giudicare in base al nostro sentire, al nostro vedere, ma non è per tutti uguale. Quindi la vita è sorprendente, secondo il mio punto di vista, per questo motivo, il modo in cui noi assorbiamo, viviamo, concepiamo e valorizziamo, oppure ci tocca in profondità nell'anima, nello spirito, nella mente, le esperienze che viviamo, veramente sono singolare, come ognuno di noi le vive in maniera differente. E quindi lo voglio valorizzare, perché in questo modo dobbiamo capire che Dio fa le cose perfette. È un modo per dire Dio grazie della tua perfezione, a mio modo sto dicendo, certo. Questo quindi tu, nonostante questo, dicevi, nella scuola non abbiano capito, hai tentato di dimenticare anche la lingua che ti apparteneva, con la quale eri cresciuta, nata.
Sì, infatti, diciamo, pensavo che era giusto così. Non mi sono, ovviamente, allora ero una bambina, non è che mi sono posta tante domande, pensavo che era giusto così e cercavo di fare le cose nel modo giusto, insomma, anche se ero con i bambini della terza, mentre io ero grande, poi mi hanno messo l'anno successivo, mi hanno messo in quarta, e poi mi facevano un po' in quarta, un po' in quinta, insomma, ero molto sballata fino ad andare alle medie. Alle medie poi c'erano dei professori, come in tutte le medie, ma tra cui ero stata presa in simpatia dalla professoressa di italiano, che era una professoressa un po' particolare. Era una professoressa zitella, che aveva un sacco di bracciali, che portava un sacco di bracciali, e quando arrivava li muoveva, per far sentire che arrivava.
che unicità.
Ecco.
Sì. Così tutti quanti stavate poi...
Tutti quanti...
Sull'attenti.
Sugli attenti. Era molto temuta, non era ben vista, perché dicevano che era severissima, era una persona molto...
Ma sai, muovere i bracciali per far sentire che sta arrivando è un atto di autorità, però in qualche modo di tenerezza.
Di tenerezza. E a me invece aveva colpito molto e mi piaceva moltissimo. Ovviamente non piaceva a nessuno, piaceva soltanto a me.
Ma allora io capisco adesso, ti interrompo, perché tu in me la prima caratteristica che hai visto è la tenerezza, la dolcezza, cosa che in genere la vedo molto dopo. Adesso vedi che c'è uno scopo.
E io avevo fatto amicizia con una ragazza, e un giorno gli ho detto, avevo raccolto dei fiori nel mio giardino, ho detto andiamo a portarglieli. E siamo andati a portarglieli. Lei, quando ha aperto la porta, mi ricordo sempre che ha fatto: come mai mi avete portato i fiori? Per essere promosse? Non era vero, io li avevo portati perché in quel momento avevo sentito di manifestare, diciamo, la mia simpatia nei suoi confronti. Ed è stata una cosa, diciamo, molto positiva, perché con lei, lei mi correggeva le cose, mi aiutava in un certo qual modo. Non è che avesse una preferenza, questo no, perché era molto severa, però non so perché tutte le difficoltà che avevo incontrato non le stavo incontrando con lei, anche se poi ero molto più brava in matematica, perché per me, insomma, l'italiano era sempre comunque complicato, e anche col professore di matematica avevo instaurato un buon rapporto. Tra l'altro, una cosa carina, che alla scuola media, siccome io abitavo a Porto Gruaro, e a Porto Gruaro ci abitano i Conti Marzotto, e allora nel 68 praticamente c'era la contessa che veniva alla scuola pubblica.
Oh, che cosa stravagante.
E quindi lei arrivava con la macchina Maggiolino, tutto con i fiori, il maggiordomo che gli apriva la portiera, veniva alla scuola pubblica. E c'era una classe in cui erano riunite la contessa Marzotto, la figlia del generale, perché ci sono le caserme dell'esercito, e insomma tutti i pezzi più importanti di Porto Gruaro. Quando facevamo ginnastica, in particolare quando c'è stata la staffetta, io ero molto veloce, quindi ero stata scelta per correre, e mi dice lei... non corre veloce, io sono la contessa Marzotto. E io gli ho detto: davvero? E io sono Gabriella Murizzano.
Piacere.
Piacere. Mi ricordo questa cosa, come mi ricordo che, non sapendo bene l'italiano, quando parlavo con i miei compagni, e mio padre lavorava nella fabbrica dei Marzotto e lavorava in vetreria, e mi chiesero: che lavoro fa tuo padre? E io ho detto: il veterinario.
Lei è avanzata di carriera.
Fa: davvero? È il veterinario dei Conti Marzotto? Sì, 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 sì. Però avevo capito che forse c'era qualcosa che non andava, ed è per questo, vedi, questo mi ha spinto poi, con i soldi che con i primi soldi che io poi ho iniziato a guadagnare, a prendermi i vocabolari, a prendermi le cose, perché andavo a ricercare quello che dicevo, che erano dei stralfaccioni non indifferenti. Poi sono andata a vedere che veterinario era un medico che si prendeva cura degli animali. Mio padre invece lavorava in vetreria ed era un operaio. Però io non l'ho mai detto.
Non l'hai mai detto più poi?
No, ho sempre lasciato intendere che lui fosse veterinario.
Ormai l'avevi detta, la frottola. Però vedi com'è interessante. Io in questo sto notando che alcune cose nella nostra vita capitano per innescare dei meccanismi diversi. Noi siamo molto superficiali rispetto a quello che ci capita, o i piccoli avvenimenti della vita che trasformeranno la nostra vita. Io vedo tante volte, guardando indietro, quante volte la mano di Dio è stata su di me per essere poi quella che sono, e ha curato degli aspetti apparentemente quasi insignificanti, e nella realtà sono stati così determinanti. Ti avevo chiesto prima, appunto, come mai questo amore per le definizioni delle parole, e quindi questo desiderio ancora oggi di fare le ricerche che tu hai, no? Che ho anch'io, ci somigliamo molto in questo, però tu sei addirittura pignola sull'alimentazione, su come, sulla medicina, però tu adesso hai detto che da questa cosa così... quasi sciocca, apparentemente sciocca, è nata l'esigenza dell'approfondimento. Ed è bellissimo questo, perché dovrebbe farci riflettere che quello che noi riteniamo molte volte, molto spesso, cose che capitano inutili, oppure anche che possono disturbarci o che ci causano un disagio, possono in effetti invece causare uno sviluppo nella nostra vita. Io lo trovo straordinario, e in questi dettagli vedo proprio la formazione. Se noi fossimo capaci di vedere quante piccolezze, piccole cose usa anche Dio, perché noi, se le intendiamo, le assimiliamo, diventiamo quelle persone che lui vuole. Quindi
è una scelta.
È una scelta, sì. La vita è una scelta continua. Quello che noi siamo è una scelta. Davanti a certe situazioni noi scegliamo una via piuttosto che un'altra e da quella nostra scelta si determinerà quello che saremo anche in futuro. E questo dovrebbe farci riflettere molto, perché tante volte sottovalutiamo anche le scelte piccole, che sono invece, secondo me, dalle piccole cose nascono le grandi. E Dio lo dice nella sua parola, dice che chi non è fedele nelle minime non può essere neanche nelle grandi. Credo che oggi si sia formata una società, si stia formando una società molto grossolana sotto questo punto di vista, perché vogliamo vedere le cose eclatanti, emozionanti, forti, che si vedono subito, quando io sono convinta che le costruzioni di tutte le cose più belle siano fatte mattone su mattone, scelta su scelta, piccolezza su piccolezza, e non è facile una costruzione di una vita. Quindi per me la vita è fatta di dettagli, e questi dettagli sono molto importanti. Credo che anche Dio ci voglia formare nei dettagli, non credo voglia gente grossolana nel suo esercito, nel suo popolo, tra i suoi figli. Quindi anche questo è interessante, perché può dare uno spunto di riflessione, di ricominciare da capo, che l'essere umano, colui che veramente ama Dio e vuole essere utile, possa incominciare a valutare la vita dalle piccole cose. Torniamo indietro, dalle piccole cose.
Le sfumature.
Le sfumature. Ne parlavamo l'altro giorno io e Gabriella, delle sfumature. Mandiamo un brano musicale, dopo il brano parleremo delle sfumature anche del Signore. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ecco, prima del brano musicale io e Gabriella parlavamo di sfumature. Lei l'ha detto con un tono un po' così, quasi ironico, sottolineandolo, perché in realtà in questa settimana io e lei abbiamo parlato delle sfumature, e in merito a questo parlavamo appunto delle risposte di Dio all'uomo. Non è un argomento da sottovalutare questo. Ne abbiamo discusso a lungo e ci abbiamo anche pregato, vi ho detto già che è mia amica, per cui tante cose di cui parliamo per noi hanno un significato un po' più profondo, perché magari le discutiamo, ci preghiamo. Quindi riguardo alle sfumature ha fatto una bella esperienza Gabriella in questi giorni, perché tante volte veramente qualcuno del cosiddetto mondo, cioè che non si possa veramente definire un nato di nuovo, cioè qualcuno che abbia accettato Cristo nella sua pienezza, ma che in ogni modo Dio si può usare di chiunque per parlare al nostro cuore. E c'era un quesito nel mio cuore, e quindi lei mi ha risposto attraverso un'esperienza che ha vissuto, che poi vi ci prendiamo qualche minuto perché possa raccontarla, perché potrebbe essere utile a molte persone questa esperienza. Io mi domandavo come mai Dio tante volte sembra non rispondere, perché la parola dice che lui risponde sempre, e quindi è possibile che una persona si ponga davanti a Dio, faccia una richiesta a Dio e poi dice che qualunque cosa noi chiediamo la otteniamo, e abbiamo sempre risposta da Dio. Come mai rimaniamo con un quesito, con qualcosa di insoluto? E spesso succede in questo, ed è molto legato al ragionamento che facevo prima del brano musicale, perché stavo dicendo appunto che noi vogliamo vedere le cose grosse, eclatanti, che noi vogliamo vedere risposte che ci scuotono dentro, e invece un bel dipinto, qualcosa di bello, parlavamo di dettagli, è fatto anche di sfumature. E credo che il Signore, che ha creato l'uomo, anche l'artista, ha creato tutte le cose belle di questo mondo, che ha creato i dettagli della vita, particolari di un tramonto che si forma su vari colori, varie sfumature, che cambiano, che ci incantano sempre, non credo che abbia avuto un criterio diverso anche di rivelarsi nella vita delle persone, di comunicare, di parlare, no? Noi abbiamo dei gesti anche in un'amicizia, uno sguardo, una carezza, una parola, il silenzio, tanti modi diversi di comunicare, e Dio dice che l'uomo è creato a sua immagine. Quindi una domanda può essere: è possibile che Dio parli in modi che noi, abituati alle cose grosse, al consumismo, non sappiamo ascoltare? Ed ecco che è venuto fuori il discorso della sfumatura. E quindi adesso sentiamo Gabriella che esperienza ha vissuto proprio recentemente.
Sì, recentemente, in seguito alla morte di mia cognata, parlando con mio cognato, che lui è uno scenografo, quindi diciamo ha usato questo termine sfumature, ma che è proprio un termine ad hoc per quanto ci riguarda anche nelle cose di Dio, lui diceva, continuava a dire questa frase: il bianco, il nero, il rosso, il verde, il blu sono visibili a tutti, sono accessibili a tutti quanti, ma la sfumatura che si può creare tra il bianco e il nero sono miliardi di sfumature, e quella devi cogliere. La sfumatura non sarà mai uguale, un grigio non è mai uguale a un altro, un tortora non è mai uguale all'altro. E quindi io credo che questo riportato nelle cose di Dio, uno deve cogliere le sfumature, proprio le sfumature di quello che ci accade e non le cose grosse, perché, ripeto, il bianco e il nero è visibile, la sfumatura passa quasi inosservata.
E spesso noi, dicevamo io e te, non vediamo le risposte di Dio, non le percepiamo, perché sono cose talmente delicate e talmente con sfumature tenue che non siamo abituati a coglierle come risposta di Dio.
Esatto.
E quindi mi era piaciuto molto questo, perché un discorso di questo genere, se dovessimo prenderlo realmente con serietà, potrebbe veramente creare dei figli di Dio più attenti anche alle risposte che lui ci dà, perché le risposte ci sono sempre, ma spesso noi non le vediamo, non le cogliamo.
Infatti.
E ci siamo riproposte in questo nuovo anno, io e Gabriella, di stare attenti a come Dio poi in fin dei conti quello che ci mette davanti, quello che ci vuol comunicare, perché secondo me imparando a conoscere le sfumature anche del modo di essere di Dio, di quello che ci dà, possiamo essere delle persone più riconoscenti. E quindi in questo riconoscere i vari e gli svariati modi in cui Dio parla, diventare molto più sensibile, molto più amabile e molto più proiettate verso Dio rispetto a una persona che voglia l'emozione forte sempre e il colore forte sempre e una risposta tangibile sempre. No, Dio c'è in tutte le nostre sfumature della vita.
Ma questo succede, io credo, specialmente quando all'inizio, nella nuova nascita, quando sei bambino. Quando sei bambino e
Nuova nascita, per chi ascoltasse la prima volta, è inteso come una persona che scopre Dio, lo accetta come personale salvatore,
esatto.
Dà un cuore nuovo sul quale poi riformula e riforma una vita completamente nuova,
esatto.
In Cristo.
Esatto. E mi è capitato spesso di sentire che le persone hanno come, diciamo, una risposta, guardano il cielo, vedono l'arcobaleno e dicono: ah, Dio mi ha risposto. Determinati dettagli, e hanno le sfumature, poi crescono e perdono queste sfumature.
E perdono anche lo zelo, perdono anche.
Perdono lo zelo, diventano indottrinate. Sanno tutto di Dio, sanno tutto della Bibbia, sanno tutto della preghiera, sanno tutto di tutto, e si perdono la cosa più importante. Hanno perso la parte del cuore di bambino in cui vedono le sfumature.
E questo è qualcosa che di cui dobbiamo riappropriarci, secondo quello che Dio ci vuole anche insegnare, perché lo fa anche con me, ricordandomi tante volte le cose, perché non diventi insensibile. La Bibbia dice che la carità dei molti si raffredderà a un certo punto, e credo che questo possa essere anche uno dei motivi per cui si raffredda, perché tu, quando non vedi più nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, in tutti gli aspetti e tutte le manifestazioni di Dio, si diventa poi insensibili, e quindi è un po' come il tossicodipendente, diciamo, se vogliamo proprio farla grossa, che inizia con una piccola dose e poi non gli basta più niente e cade in una condizione in cui niente gli basta più. Dobbiamo riprenderci questo, e credo che in questo piccolo bambino che deve crescere e rivalutare e rivedere ci sia anche questo aspetto. Ecco, che secondo me è molto bello e molto profondo, sembra quasi che la semplificazione della vita sia una banalizzazione. Io trovo che sia molto difficile semplificare la vita. Io ricordo quando andavo a scuola e facevo l'espressione alle medie, no? Questa espressione ti portava da un numero lunghissimo con somme, sottrazioni, eccetera, tu trovavi, facevi una serie di operazioni per arrivare poi al risultato finale, che era un numero unico. ti risultava 3/4, 3, 0, ti risultava un numero finale, ma c'era tutto uno sviluppo di questa espressione che arrivava all'esemplificazione continua fino ad arrivare poi a un risultato finale. Era fatta con tante operazioni, quindi io trovo che la semplicità, ritornare alla semplicità, sia un'operazione che apparentemente sembra banalizzazione, in realtà è veramente la costruzione di un essere che è puro, è magnifico, è bellissimo. Questo è il concetto. E quindi se Dio ci paragona piccoli fanciulli che vuole che diventiamo, non è per farci diventare peggiori, ma migliori. Quindi questa semplicità deve esserci all'interno. E quindi stiamo dicendo delle cose che sembrano apparentemente assurde, nella realtà valorizzano tantissimo quella che è la Bibbia, che è quello che Dio intende. E quindi dice anche vedere le piccole cose, gioire delle piccole cose, essere in grado di farlo, in qualche modo veramente ci porta a una condizione di conoscere di più Dio, di star più vicino al Signore, perché non credo che Dio voglia darci colpi in testa sempre, vuole...
No. Assolutamente.
Come un genitore che dà tenerezze, una parola una volta, uno sguardo solamente l'altra, ma se non lo cogliamo più e vogliamo, vediamo il nostro genitore solo quando ci sgancia la mancetta, cioè non mi sembra una cosa delle più giuste, no? Credo che dobbiamo vederlo in tutti i suoi aspetti. Tu hai visto il tuo papà anche quando usciva dalla miniera con la faccia nera, e forse sono stati i momenti più belli in cui l'hai visto amarti in maniera incommensurabile.
Sì, anche perché io ero privilegiata, nessuno poteva avvicinarsi, nessuno.
E tu sì.
Mentre io sì.
Ma proprio in quell'aspetto che non era neanche bello da vedersi, ha avuto per te una forma di tenerezza intensa e
sì.
Profonda. Io credo che dobbiamo approfondire tante cose ancora, visto che sta diventando, nella semplicità di una testimonianza di vita così, motivo di tanti spunti di riflessione, no? Dalla quale si possono trarre cose bellissime. Quindi sei costretta a ritornare, te lo dico costretta perché io sono molto diretta, e poi no, io lascio libere le persone di fare quello che vogliono, quindi ti reinvito alla prossima puntata. Intanto veramente saluto tutti gli ascoltatori che fedelmente ascoltano da lungo tempo, certa e sicura che questa testimonianza raccoglierà dei consensi. Quindi un abbraccio da Maria
Gabriella.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.